particolare poi la questione si sposta su una sfumatura differente che la tortura può assumere.
Esatto, la tortura di fatti può assumere due funzioni. Da una parte può essere, come dire, un mezzo di, un modo per arrivare alla verità, quindi uno strumento inquisitorio. E come dicevi tu, però, è chiaramente irrazionale questa pratica, perché, si finirebbe per assolvere i forti e condannare i deboli, a del tutto a prescindere dalla loro effettiva colpevolezza o innocenza. D'altro canto, la tortura può anche rappresentare un mezzo di espiazione della pena, quindi una possibile punizione. Però in questo caso, come ricordavo poc'anzi, è del tutto inutile perché, la pena non deve essere sofferta, la pena deve essere innanzitutto conforme alle legislazioni e poi rieducativa. In questo senso la tortura non può assolutamente essere rieducativa e ciò stride con la logica di utilitarismo giuridico alla quale Beccaria fa riferimento.
Un altro punto interessante è come Beccaria sostenga che la tortura rischia di fatto di vanificare il senso delle pene, in quanto essa arriva a indebolire la funzione preventiva delle punizioni, come avevi anche detto tu, infatti una pena deve essere rieducativa, ma poi anche appunto cercare di prevenire un reato, e inoltre la tortura mette innocenti e colpevoli sullo stesso piano. Nel senso che essenzialmente un innocente è sicuramente in una condizione più sfavorevole rispetto a un reo quando si parla di tortura. Infatti l'innocente se confessa viene direttamente condannato e se riesce comunque a sopravvivere e resistere alla tortura verrà anche dichiarato innocente, ma in quel caso soffre ingiustamente e perciò, come avevamo anche detto in precedenza, subisce un abuso. Se invece uno è di fatto colpevole, si trova ad avere un vantaggio in più rispetto all'innocente, perché se egli riesce a resistere alla tortura che gli viene inflitta, allora viene dichiarato innocente, nonostante non lo sia, e riesce dunque a ottenere una pena minore, che è quella della tortura, rispetto a una pena maggiore, che può essere quella appunto prevista dal codice legislativo se lui venisse effettivamente dichiarato colpevole del reato del quale è accusato. E quello che possiamo dire, citando direttamente Beccaria, è che dunque l'innocente non può che perdere, mentre il colpevole può guadagnare quando ci riferiamo alla tortura. Come possiamo però concludere il discorso, in particolare su Beccaria? Come anzi lui stesso conclude questo XVI capitolo?
Beh, allora, lui conclude il capitolo dicendo qualche cosa di terribile, cioè la legge che comanda, che governa la tortura è una legge che sostanzialmente dice: uomini, resistete al dolore. E se la natura ha creato in voi un inestinguibile amor proprio, se vi ha dato un inalienabile diritto alla vostra difesa, io, tortura, creo in voi un affetto contrario, cioè eroico odio di voi stessi, e vi comando di accusare voi medesimi dicendo la verità anche fra gli strappamenti dei muscoli, no? Qui tutta la violenza, e gli slogamenti dalle ossa. Ecco, questa è una conclusione senza dubbio terribile, però che lascia trasparire la reale essenza della tortura, di questa pratica così barbara.
Il discorso della tortura per alcuni si potrebbe dire concluso, ma io credo che non sia così. Infatti, nonostante sicuramente nelle democrazie occidentali, tramite diverse convenzioni internazionali, in particolare riferendoci alla seconda metà del Novecento, siano stati vietati la tortura e appunto tutte le pratiche collegate ad essa, in molti paesi nel mondo la tortura permane. Non viene ancora vietata dai codici legislativi, per esempio anche in paesi come la Russia oppure la Turchia, quindi paesi che hanno un rapporto stretto e diretto, soprattutto dal punto di vista economico, con le potenze occidentali. Ma anche in Occidente in realtà la questione della tortura non è del tutto chiusa, perché infatti, nonostante essa sia comunque formalmente illegale, non è scomparsa del tutto. E che cosa ci puoi dire a proposito?
Beh, a proposito, posso fare riferimento a un intervento che nel 2009 fece un illustrissimo giurista, cioè Stefano Rodotà, in cui egli auspicava un richiamo vaccinale periodico nelle democrazie occidentali contro la tortura. E alla fine del suo intervento, Rodotà citava gli auspici di alcuni che ritengono sostanzialmente che la tortura debba essere legittimata anche in Occidente entro certi limiti ben precisi, come per esempio la lotta al terrorismo. Si apre insomma una tortura razionalizzata. Ecco, in questo senso posso citare l'esempio di George Bush, presidente degli Stati Uniti nel 2001, quando avvenne il famosissimo attentato alle Torri Gemelle, e il presidente Bush aprì alla lotta al terrore proponendo una legalizzazione sostanzialmente della tortura nei confronti dei terroristi islamici per farli confessare, per estorcere loro delle ammissioni di colpevolezza piuttosto che delle informazioni nella lotta al terrorismo. E allora il tema che noi oggi abbiamo affrontato e che Beccaria affrontò a suo tempo è di una cocente attualità, cioè entro quali limiti la tortura è legittima.
Certo, il dibattito si può considerare tuttora attualissimo. Per fortuna la situazione che si era aperta con Bush cambiò nel momento in cui nel 2009 fu eletto Obama e si chiuse insomma questa guerra al terrore. Però il discorso che faceva Bush ci fa capire come di fatto tutt'oggi sia sicuramente fondamentale riferirsi alle origini che il dibattito sulla tortura ha e quando si parla in particolare della riflessione giuridica collegata alla tortura, non si può evitare di fare riferimento a pensatori come Verri o in particolar modo Beccaria. E io ritengo che il pregio dell'opera di Beccaria sia soprattutto il rigore scientifico, il pragmatismo che quest'opera ha in sé. Infatti, proprio come le argomentazioni di Beccaria continuano appunto ad essere sempre scientifiche, sempre motivate, sostenute, logiche, razionali, fa sì che esse possano tutt'oggi essere utilizzate in un ipotetico dibattito sulla legittimità della tortura per sostenere una posizione a sfavore della tortura. Concordi con me su questa affermazione?
Concordo pienamente con quanto hai detto tu e invito i nostri ascoltatori a riprendere in mano, a rileggere o a leggere se non lo hanno mai fatto il testo di Beccaria, perché solo questa lettura potrà conferire uno sguardo più attento, più profondo e più consapevole sul dibattito intorno alla tortura.
Detto questo, vi lasciamo e vi auguriamo una buona serata.
Buona serata a tutti.
Ciao ciao.